Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il ritorno di Nadal a Barcellona, l'addio di Djokovic a Madrid ancora una volta, c'è stata la rivincita di Casper Ruud su Tsitsipas, c'è stata la vittoria di Elena Rybakina a Stoccarda, c'è stato tanto tennis questa settimana e tante notizie. Toccheremo questi argomenti principalmente e altro in questa puntata di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, con me Jacopo Lo Monaco. Sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée, ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato Lo Monaco.
Jacopone, buongiorno. Lunedì 22 aprile 2024, ore 8:43.
Come buongiorno.
Stai? Come stai?
Ho mal di schiena.
Ai ai ai.
Da un bel po', da più di una settimana, e non vuole passare, quindi ai alla mattina mi sveglio e
una bella bestia.
Da lontano si potrei apparire come un ottantenne.
Ma quindi niente, in due. Niente tennis?
No, riesco, perché poi dopo un po'
si scalda.
Va a posto, sì. Senti, però poi torna. Quando sto seduto è tragico.
Vuoi chiedere consulto a Schiaffo al Volo? Tanto sappiamo. Figurati se non c'è un fisioterapista o qualcuno che ascolta Schiaffo al Volo. Dai, approfittane.
Ma per adesso sto mettendo la pomata, allora, Voltaren. Okay. Poi ho la Barbara che mi ha già detto che ha un miscuglio che mi porta, però a Parigi, cioè non posso stare un mese col mal di schiena.
Ma come a Parigi il miscuglio che ti porta? Ah, devi aspettare Roland Garros.
Sì, la prossima volta che la vedo è a Roland Garros.
È lunga. Allora ragazzi, lo faccio io l'appello, come sempre nel cazzeggio iniziale, fisioterapisti o chiropratici o esperti, fatevi avanti, schiaffoalvolo@gmail.com per dare indicazioni al buon Jacopone. Jacopo.
A proposito di questo, anch'io... Vai, che un appello, ho bisogno di un consiglio.
Vai.
Ho due cose da dire. La prima è questa. Oggi, in tanti sapranno che c'è Roma-Bologna alle 18:30.
Uh-huh.
Ho un problema. Alle 19 gioca la Vale contro Sanga ed è una bella partita con Sanga. Tra l'altro hanno messo questo nuovo tabellone elettronico da loro e quando segni appare la tua foto, c'è scritto quanti punti hai, poi c'è tutti i cognomi delle giocatrici e non l'ho ancora visto perché ieri non sono andato contro Brescia perché Brescia è troppo scarsa e quindi sono stato a casa e quindi volevo capire, devo andare o non devo andare? Sto a casa a vedere Roma-Bologna oppure vado a vedere la Vale, Roma-Bologna la guardo dopo?
Ascolta, se ti vuoi confermare padre dell'anno è chiaro che è confermata la scelta di Roma-Bologna sul divano e se vuoi mantenere il titolo di papà dell'anno a me sembra chiaro che tu debba scegliere Roma-Bologna.
È che è l'ultima del girone o la penultima? No, forse l'ultima.
Vabbè, ma il girone è influente. Ma no, sì. Roma-Bologna allora, oh, c'è lotta Champions, dai, Vale se ne farà una ragione.
È che mi ha chiesto se vado, che non vuol dire che vuole che vada, però secondo me sì, okay. Di solito non me lo chiede.
Ho capito. E ti mette alla prova, è un test per vedere se conta più la Roma oppure la sua partita.
Ma lei non lo sa che c'è la Roma, secondo me.
Secondo me sì.
Seconda cosa che mi ha dato grande soddisfazione, allora ieri sono iniziati i playoff NBA ufficialmente, per prima ci sono stati i play-in e c'era Boston-Miami, Miami senza Butler che è il miglior giocatore, quindi Boston era favorita di 14 punti e mezzo e per dare un po' di pepe alla visione volevo giocare qualcosa, però 14 e mezzo cosa gioco? Gioco l'under, però non ero convinto, difatti ha vinto poi di 20. Allora ho fatto una giocata bellissima, ho giocato che il settimo e l'ottavo di Boston, cioè sono la seconda e la terza scelta in panchina, ho giocato l'over punti. Pritchard era over 5,5 e Hauser over 4,5. È entrata al secondo minuto del secondo quarto, è stata bellissima.
Bene. Direi
Vai.
Che abbiamo fatto
lungo. Tu cosa mi racconti?
Io cosa ti racconto? Beh, io sono lontano.
Tanto per cambiare?
Sì.
Stai mai a casa?
Ogni tanto è lavoro, ogni tanto, a parte che sto lavorando, quindi nel momento in cui sono qua e continuo con la redazione, significa che io dal remoto lavoro, però sono lontano da me, siamo 4 ore avanti, quindi hai capito dove sono, dai.
Sì, io sì.
L'avranno capito anche gli ascoltatori. Credo. Sono siberiano, cari ascoltatori, in questo momento sono in Siberia dove fa un caldo che non si capisce cosa sia successo. Ieri c'erano quasi 30 gradi e io mi sono portato una valigia per la Siberia ad aprile, che non è esattamente Monte Carlo ad aprile, no? Visto che venivo da Monte Carlo prima, quindi maglioni, felpe, ieri ho lavorato in mutande.
Cioè, bell'immagine.
Sì, ero seduto e su questo e lavoravo sulla sedia e lavoravo in mutande perché faceva un caldo incredibile anche con la finestra aperta. Jacopo, cazzeggio troppo lungo, 5 minuti e 08, andiamo al tennis?
Sì.
Vai, via. Io partirei da Barcellona, Jacopo. Andrei in ordine di importanza, diciamo così, per i tornei che ci sono stati. Facciamo Barcellona, Stoccarda, poi saltiamo un po'. Ci sono stati anche altri tornei come Monaco, Bucarest e Rouen. Quindi una settimana da 5 tornei. Innanzitutto io voglio farti una domanda. Devo capire prima cosa sia questo
fischio
che sentite, ma penso che arrivi...
Mi stanno attaccando.
Sì. Qua bisogna stare attenti a dire queste cose. Ti piacciono le settimane così? Perché il futuro, no? E ne vado un po' narrandovi di podcast in podcast, potrebbe essere che non ci saranno più settimane del genere, cioè se si andrà verso il Super Tour, se si andrà verso una rivisitazione del tennis con più potere agli Slam, più Master 1000, eccetera, eccetera. Cioè i potenti del tennis o una parte vorrebbero eliminarle settimane come questa. A te piacciono?
No.
Le settimane come queste no, però danno la possibilità di raccontare storie, di vedere giocatori che altrimenti magari non vedresti o di cui non potresti raccontare. Cioè,
sono per 2 tornei massimo alla settimana.
Però se il senso, Jacopo, è far diventare Madrid di 2 settimane, ma meglio settimane, no? Con 100 partite, vai al primo turno, meglio settimane come queste, dove vedi, che ne so, la storia di Navoni, cioè che fa finale a Bucarest. Cioè, almeno hai la possibilità di raccontare e vedere anche dell'altro.
Non ti ma magari Navoni va... Cioè, a me piacerebbe che fosse un unico tabellone, quello di Bucarest e Monaco di Baviera,
no,
in modo che
questo
la
già
qualità sia allora superiore, quindi Navone magari fa semi se fosse andato a Monaco.
Sulla qualità superiore siamo d'accordo, però sull'idea di andare verso pochi eventi e magari farli durare di più, come ad esempio Madrid... Cioè, io preferisco una settimana come questa, una settimana a Madrid spalmato su 2 settimane che vedo magari partite un po' così al primo turno o i bye o... Cioè, penso che sia più interessante forse per chi è vero, vero, vero appassionato avere una settimana del genere, che è una settimana con appunto l'inizio di Madrid. Poi sulla qualità.
A me non piace neanche però... la prima settimana di Madrid.
Ok. Cioè,
sono contrario al tabellone 96,
certo.
Contrario ai 32 bye.
Allora vedi che su questo. Io questo lì volevo portarti con la domanda: cioè, tra fare Madrid due settimane e vedere una settimana come questa, e devi scegliere per forza cosa preferisci? Io una settimana come questa. Tu?
Probabilmente anche io.
Tra i due mali, cioè,
secondo me,
se tu li
giocare
devi
un Master 1000 deve essere un premio. Se iniziano a entrare tutti, e sto vedendo anche l'elenco delle partite odierne di qualificazione, cioè non è che ce ne siano tante che dici, ah, questa è una bella partita, e invece al primo di quali di un Masters 1000, se fossero tabelloni a 64, avresti delle gran partite.
Eh certo. Basta guardare cosa è successo a Stoccarda e poi arriveremo, no? Un torneo che interessa a tante giocatrici per le solite ragioni che abbiamo detto, cioè erano praticamente dentro c'erano tutte le migliori del mondo, era un tabellone da mille e...
C'erano tre Porsche adesso sullo sfondo, una volta era una sola.
poi arriviamo anche a questo. Vabbè, comunque questo era il mio intro perché... C'è stato tanto tennis e partendo da Barcellona proprio per importanza, Jacopo, chi ascolta Schiaffo al Volo, ce la tiriamo un po', cioè settimana scorsa hai detto, beh, i primi due fuori dai big sono Tsitsipas e Ruud, e Tsitsipas e Ruud si sono confermati in finale esattamente come avevamo visto a Monte Carlo, questa volta però Ruud si è preso la rivincita.
Sì, io mi spiego questo successo con il fatto, sono due secondo me motivi. Il primo è che io credo che Ruud sul piano della resistenza sia superiore a Tsitsipas, non di tanto, però se dovessero fare una gara sui 5.000 io penso che Ruud arriverebbe davanti a Tsitsipas. Quindi partiamo già da questo presupposto che sulla lunga distanza Ruud abbia qualcosa in più, e Tsitsipas ha faticato molto di più per arrivare in finale, poteva perdere con Diaz nei quarti, annullato match point, ha faticato per un 7,5 con Lajovic, e ieri per me la differenza è stata questa, che Ruud aveva più energia sia quando spingeva sia nella capacità di difendersi e ribaltare la situazione. A un certo punto, a metà del secondo set, Tsitsipas si è proprio arreso e Ruud ne ha approfittato. È giusto così, perché nel senso che non esisteva che uno come Ruud, che è stato una partita ad essere numero uno al mondo, non avesse vinto un torneo 500.
Questo benedetto titolo 500. Siamo d'accordo. E, beh, hai già dato tutta la spiegazione, non so neanche cosa chiedere.
Però non si dice... io rimango dell'idea, volevo sapere anche se tu sei della stessa idea.
Dimmi.
Se si incontrano in una situazione... diciamo che partono ad armi pari in un certo senso da un punto di vista fisico, mettiamosi a un quarto di finale Roland Garros, io vedo comunque Tsitsipas, cioè quello che ho visto ieri non mi convince che Ruud sia superiore sulla terra a Tsitsipas. Insomma, a Roland Garros, se si dovessero incontrare, Tsitsipas parte lo stesso favorito.
Sono d'accordo, è un'indicazione. No, è un'indicazione del valore di Ruud sicuramente, che hai ben definito poco fa. È un'indicazione che comunque Tsitsipas deve fare le cose molto bene per battere Ruud, perché non è che sia alla fine, no, così più forte, al di là di tutto, però è più forte. Cioè, non è così più forte, però teoricamente è più forte. E se si mette nella condizione di giocare come ha fatto a Monte Carlo, perché in palio con la concentrazione che comporta un torneo come in questo caso hai citato Roland Garros, se stanno bene a parità di tutto prendo Tsitsipas. Sono d'accordo su questo.
Ok,
va bene, ti ho risposto. Era un torneo dove Jacopo, l'interesse inevitabile, almeno penso, di ancora buona parte delle persone era legato anche al rientro, no, di Rafael Nadal. Torno, non torno, torno, non torno. C'erano stati quei tweet, no? Vado a Barcellona, poi gioco, però vediamo, non lo so, insomma, Nadal fino all'ultimo era indeciso sul fatto di giocare oppure no, alla fine ha deciso di giocare, alla fine ha vinto una partita all'esordio contro il buon
Cobolli,
scusami, non mi veniva, e poi ha perso da De Minor. Che cosa hai visto, Jacopo? E poi ti chiederò una curiosità.
Ho visto poco, nel senso che è difficile trovare dei motivi per i quali Nadal accetti di entrare in campo in queste condizioni. Gioca con un colpo, il rovescio. Col servizio non può spingere perché ha problemi agli addominali. Col dritto cerca di spingere, ma la palla non va avanti. Da questa rotazione, e che una volta, anche quando rimbalzava a metà campo, però aveva talmente tanta spinta che la palla saltava molto in alto ed era un colpo fastidioso. Adesso questa spinta è minore, e quindi è una palla che dà molto meno fastidio, anche se Cobolli a gesti dice ma guarda come salta questa palla, però secondo me era giusto quello che gli veniva indicato dall'angolo, sia da suo papà sia da Santo Padre, ovvero stai giocando contro quello che pensi sia Nadal, non stai giocando contro quello che ti sta dando oggi Nadal, e lo si è visto poi nel match contro De Minor, nel quale è vero ha avuto la palla del 5-3, però poi dal 5-4 del primo parziali di 12 punti a 1, quando mai sulla terra Nadal perde 12 punti su 13? Ha maggior ragione contro un avversario come De Minor, che sulla terra probabilmente non vale i primi 20 al mondo, almeno dal mio punto di vista. Poi sì, veniva dal quarto di finale a Monte Carlo, ma tanto è vero che poi il turno dopo perde 7-5-6-2 da fissa. Si muove in maniera molto più lenta, poi potrà crescere, potrà arrivare a Parigi in una condizione migliore, forse sì, ma secondo me oggi sarebbe un miracolo se raggiungesse la seconda settimana a Roland Garros, considerando anche il fatto che non sarà testa di serie, quindi o primo o al secondo turno incontrerà una testa di serie, a meno che questa venga eliminata al primo turno.
Questo è vero.
Avrà un tabellone complicato.
Io riparto poi dalle sue parole, no? Lui dice, Jacopo, di non era questo il torneo dove dare tutto in campo, cioè di morire tra virgolette sul campo. Dice sarà Parigi dove io devo morire sul campo, quindi ci fa intendere, insomma, che potrebbe essere davvero l'ultimo giro quello di Parigi. Se poi ci sarà anche la parentesi olimpica è tutto da vedere. Non si può non essere d'accordo su questo, cioè è vero che giocava su un campo, un torneo storico, un torneo che ha vinto 12 volte, il campo insomma porta il suo nome davanti ai suoi connazionali, però è corretto dire non muoio in campo, non mi faccio male qua a Barcellona se il mio obiettivo è tornare al Roland Garros. Quindi al netto di tutto siamo consapevoli che Nadal in quella partita probabilmente non ha spremuto tutto quello che poteva spremere. Il discorso è quanto c'è da spremere. Tu hai fatto notare questi dettagli anche dal punto di vista tecnico. Cioè, cosa può tirare fuori all'improvviso in questo mese e mezzo, Jacopo, che ci separa da Parigi?
È quello che può servire meglio, forse sì, magari è più tranquillo, si rende conto che gli addominali tengono, allora lascia andare un po' di più il braccio, però no, non è quello il colpo che gli può fare la differenza, non lo è quasi mai stato, ha bisogno del dritto,
certo.
E secondo me dal dritto io non credo possa ottenere molto più di questo, poi staremo a vedere già... Probabilmente a Roma avremo delle indicazioni più precise, però Ho visto proprio poco.
Sì,
a maggior ragione, sai, l'hanno visto anche gli avversari, adesso
certo.
se ne renderanno conto affrontandolo che ok, non fa così male e posso giocare.
Che poi è un'altra cosa, no? che fa la differenza, tornando al discorso che abbiamo fatto settimana scorsa su Djokovic, con Rude che dice ho visto Nardi poter battere Djokovic, ecco, uguale, ho visto Nadal prendere 12 punti da De Minor sulla terra nel momento chiave della partita, posso farlo anch'io. E anche Laura, no? Che viene a crollare quel la percezione che dall'altra parte hai un mito imbattibile, inscalfibile, è andata. E quindi uno è anche più libero mentalmente di dire oggi gioco e oggi vinco io, perché si può fare. E quindi vedremo. Dimmi.
C'era un'intervista che magari può aiutare a spiegare perché Nadal continui, almeno per queste settimane, a Jimmy Connors. Che dice: una volta che è finita e non proverai mai più una sensazione così per il resto della tua vita. Ho smesso di giocare sul tour in maniera continua a 40 anni, quindi sono passati 30. Ho smesso di giocare sul senior tour a 50, quindi ne sono passati 20. E continuo ogni giorno a cercare, lo farò finché morirò, di rimpiazzare le sensazioni che avevo in campo, ma non succede, non succederà mai più.
L'adrenalina.
La gioia che provi dal entrare in campo e competere e mettere la tua reputazione in gioco, e tutto quello che provi è una sensazione stupenda, diceva.
Questa è la spiegazione a tutti quelli che fanno la domanda: ma perché non si ritira? Ma perché non si ritira? Ma perché non si ritira? Perché Fognini non si ritira? Perché Nadal non si ritira? Perché Murray non si ritira? Evidentemente queste cose qua, che noi esseri umani normali non abbiamo mai provato, normali nel senso non super atleti al top di una disciplina mondiale, conosciuta in ogni angolo del pianeta, dà un tipo di adrenalina e sensazioni a cui poi è difficile rinunciare, specialmente se l'hai fatto per tutta la tua vita, da quando avevi 6, 7, 8 anni, dipende insomma chi inizia anche più tardi, però dai, inizia a competere a quell'età lì in sostanza, quindi con le prime partitelle, quindi è dura vedere un domani in qualcosa che non hai mai provato, quindi ci può essere anche un po' di appunto paura inconscia, e anche questo l'avevamo già detto, affrontare un altro tipo di vita, e queste parole direi che Jacopo, che hai citato, spiegano benissimo Nadal, e magari perché stia provando a continuare a giocare ancora una volta. Una cosa ti volevo chiedere ancora su Nadal e poi passiamo al prossimo argomento. Hai visto le quote contro De Minor? Cioè,
sì.
Era favorito Nadal?
Sì.
Ma com'è possibile?
Beh, perché contro Coboli ha giocato discretamente bene e quindi...
Quindi ci credevano?
Sì.
Cioè, io capisco il rispetto per i bookmakers che dicono, fanno l'algoritmo probabilmente analizza la carriera di Nadal sulla terra rossa e dice comunque è favorito con De Minor, però sorrido perché è lo stesso Rafa in conferenza che dice dai, non potete, io ho capito il rispetto che avete nei miei confronti, però non potete, cioè era onesto quando diceva non potete considerarmi favorito in questo momento.
No, però ribadisco, ho avuto la palla del 5-3 e De Minor ha servito molto bene, gli ha dato chance. Supponiamo non metta la prima, sulla seconda Nadal giochi una buona risposta, sta sbagliando tanto De Minor in quell'inizio di partita, va 5-3, magari in un modo o nell'altro tiene il servizio, vince il set, e poi chi lo sta?
No, ok, cioè, posso anche capirlo il tipo di partita, però boh, non lo so.
Tu avresti giocato De Minor tranquillo?
No.
O avresti detto fammi vedere qualche game? Che...
Tranquillo no, fammi vedere qualche game, avrei detto. Posto che non ho giocato, non ho fatto niente.
Tra l'altro è andato 2-0, palla del doppio break De Minor, quindi
sì.
Già la quota si era ribaltata dopo un minuto.
Esattamente, esattamente. Perché tu citi quella palla lì, però insomma Nadal era anche sotto all'inizio, quindi qualche indicazione fin da subito si era intuito. Va bene, volevo chiederti questa cosa della quota, visto che so che sei sempre attento. Su Barcellona vuoi aggiungere qualcosa?
Ma non molto, se non Matteo Arnaldi ha giocato un buon torneo, è capitato anche in un lato del tabellone favorevole, perché probabilmente se non sei testa di serie andare contro la 8 e la 9 è il meglio che tu possa chiedere per raggiungere i quarti. Lui ha battuto la 8, ovvero Baez, annullando match point, e poi ha battuto il giocatore che aveva battuto la 9, ovvero Trujillo. E poi ha fatto una partita discreta contro Rud. Un altro piccolo passettino di avvicinamento alle prime 30 posizioni mondiali.
Ma soprattutto una reazione, Jacopo, a quello che mi aveva... Ho spezzato la penna, se avete sentito questo rumore. Perché devo...
Sei nervoso?
Sì, lo sai, di natura. Devo sempre giocare con qualcosa, muovere le mani. Una reazione a quello che ci aveva detto a Monte Carlo. Aveva detto, ho giocato la mia peggior partita della stagione, no? E quindi andare comunque la settimana dopo, ritrovare subito discrete partite, anche lottate, vai avanti, alla fine perdi con Rud che vince il torneo, è un ottimo segnale, come dire, davvero a Monte Carlo è stato così, una partita no, perché può succedere, ma non c'è niente di grave, il percorso procede per la maniera giusta e avanti così. Quindi sì, bravo, hai fatto bene a sottolineare Arnaldi. Dai, spostiamoci da... abbiamo detto andiamo per importanza, da Barcellona andiamo a Stoccarda. A Stoccarda, Jacopo, dove vince Elena Rybakina, quinta finale di questo suo 2024 eccellenze, terzo titolo, mette fine alle due finali che aveva perso consecutive a Doha e Miami. E aveva vinto invece a inizio anno a Brisbane e Abu Dhabi, è numero 2 della race, ha dominato la finale con la Kostiuk, ma soprattutto ha battuto Iga Swiatek.
Sì, confermando il fatto che alla Swiatek dà molto fastidio, perché c'è già chi ha scritto, può essere lei l'antagonista della Swiatek a Parigi. Secondo me sulla terra all'aperto il match è un po' diverso.
Mm-hmm. Spiega perché.
Perché intanto la palla viaggia un po' di meno, uno. Mm. Due, si fa fatica a Stoccarda a difendersi. È una terra sulla quale tendi a scivolare un po' di più, quindi hai meno aderenze. Quando arrivi in recupero non sei così in equilibrio come lo saresti a Roma piuttosto che a Parigi. Uh-huh. Poi comunque quando giochi indoor il servizio ti aiuta di più, hai un suono diverso, hai la sensazione di tirare più forte. Resta il fatto che appunto tecnicamente la Rybakina dà fastidio alla Swiatek perché gioca in maniera essenziale, tira molto forte in mezzo per non dare angolo alla Swiatek, e cerca l'angolo solo nel momento in cui ha la palla buona per poterlo fare. Uh-huh. E la Swiatek la soffre questa cosa. Poi secondo me la soffre anche un po' mentalmente, perché era partita comunque bene la Swiatek in semifinale, avanti un break inizialmente, però, e di solito la Swiatek quando parte bene è difficile riprenderla, e invece non c'è stato niente da fare. Anzi, se nel primo set la Swiatek aveva spesso occasioni per ottenere il break, nel terzo è accaduto l'esatto contrario, cioè si salva nel primo turno di battuta, si salva nel secondo turno di battuta, al terzo subisce il break ed è il break decisivo.
Jacopo, su Swiatek torna quel discorso in generale di una numero uno forte ma non inscalfibile, che ogni tanto può cadere, e ci sono delle avversarie che la mettono in difficoltà. Peraltro oggi lei fa 100 settimane da numero uno del mondo, e non sono poche, perché se vai a vedere chi le sta davanti sono veramente i nomi del gota del tennis. Cioè c'è la Graf 377 settimane, Navratilova 322, Serena Williams 319, la Evert 260, la Hingis 209, Monica Seles 178, la Barty 121, la Enen 117, e poi c'è Iga Swiatek. 100 settimane da numero uno del mondo non sono poche, infatti ce ne sono solo 8 da quando esiste la classifica che hanno fatto meglio della Swiatek. Si dice sempre tanto, no? Ah, di una ricerca di una numero uno che sia una numero uno. La Swiatek è una numero uno che è una numero uno, però non ti dà quell'idea di inscalfibilità che aveva Serena Williams. Tanto per citarne una, poi chiaro, se l'esempio è la Williams, è complicato. Però se, siccome veniamo da quell'epoca lì, o meglio l'epoca precedente era stata quella di Serena, è evidente che nella successiva si provi a fare un paragone, o si cerchi di vedere la numero uno come vedevi numero uno Serena. Swiatek non è quel tipo di numero uno, abbiamo già fatto questo discorso, non lo so, ti chiedo di aggiungere qualcosa. Ma se vuoi aggiungerlo,
è ancora giovane perché non ha compiuto 23 anni.
Esattamente.
Secondo me deve migliorare nella gestione della partita quando non è al meglio o quando nel corso del match sente più tensione. E l'ho già detta questa cosa, secondo me dovrebbe affidarsi a volte un po' di più alle sue capacità difensive. E invece, soprattutto contro una giocatrice che tira forte, come può essere contro la Rybakina, come può essere contro la Sabalenka, lei sembra le voglia sfidare sotto quel punto di vista, dire vi batto anche tirando più forte di voi. Mm-hmm. E
c'è un lavoro di umiltà, tu dici, quello che deve fare?
Non so se sia umiltà, se sia anche quella testardaggine femminile, no? che a volte non ci stanno
per principio.
Esatto.
Certo, sì, ho capito.
E quindi lei ha altre armi che può utilizzare, al contrario di Sabalenka e Rybakina che possono fare quello, stop. Lei può fare anche altro, può giocare una palla più rotonda, a maggior ragione sulla terra battuta, però a volte secondo me se ne dimentica ed è forse il motivo principale per il quale perde, ribadisco, su questa superficie contro giocatrici che sulla terra le sono inferiori.
Tornando al discorso generale, però mi hai in gran parte accennato la tua risposta, però la voglio sentire completa alla domanda specifica. È un segnale per Swiatek questa sconfitta o esattamente come era successo in passato, insomma, se non vince Stoccarda non è un problema perché poi sulla terra quella da battere è lei?
Sicuramente sulla terra quella da battere rimane lei. Sarebbe più grave se dovesse perdere a Roma contro la Rybakina,
ma per quello che hai detto
quella
prima,
situazione rimarrebbe la favorita per Parigi, perché a Parigi ha già vinto 3 volte, secondo me lei alla fine arriva per dare il 100 a Parigi.
Come giusto che sia, certo. Non di certo a Stoccarda al di là dell'automobile o a Roma, con tutto il rispetto insomma per gli internazionali. Due parole anche però sulla sconfitta in finale Marta Kostiuk, perché è numero 7 della race, Jacopo, e la sua stagione fin qua dice i quarti di finale all'Australian Open, la finale a San Diego, la semifinale a Indian Wells e la finale in questo torneo, che è un torneo importantissimo perché se pensi che Kalinskaya, che era 27, ha dovuto fare le qualificazioni, ti fa capire il tipo di tabellone che c'era.
E poi c'è arrivata vincendo partite molto molto difficili.
3 top 10.
Già al primo turno con la Sigmus e 4 al terzo, poi con la Gen annulla diversi 4
match
point.
4.
E la partita con la Goff è stata incredibile. Perché è andata sotto un break al terzo, lo ha recuperato, 4 pari, game lunghissimo, nel quale la Kostiuk annulla 3 palle break, Goff va a servire per restare nel match, annulla 3 match point, strappa la battuta alla Kostiuk e quindi pensi, ecco, un'altra delle partite in cui la Goff gioca male fino a quando non può più permettersi di giocare male. E invece no, altro contro break, 6-2 al tiebreak Kostiuk, non è ancora finita, 6 pari. E alla fine l'ha spuntata lei quando si pensava, appunto, almeno io ero sicuro che la Goff l'avrebbe vinta alla fine. Quindi dimostrazione anche di carattere, perché, ripeto, in quelle situazioni, secondo me, 6 mesi fa avrebbe perso 7-5 al terzo.
Mm-hmm.
E invece,
o magari anche prima, Jacopo.
E invece è rimasta lì, alla fine ha vinto veramente una gran partita. Sono queste partite che poi ti rimangono per sempre, perché hai dimostrato a te stessa contro una giocatrice che è 3 al mondo, che sulla terra forse anche è la seconda favorita per il Roland Garros, tu testa a testa sei stata più forte di lei mentalmente, perché alla fine quando arrivi al tiebreak del terzo non conta più il gioco, conta solo la voglia di non arrendersi, di non abbattersi in nessun momento. E non solo, perché poi ha vinto anche in semifinale. Devi anche prendere in considerazione il fattore stanchezza fisica, certo, stanchezza mentale, e ha battuto anche la Vondrusova, certo, in un primo set di nuovo in cui sta dominando 5-1. La Vondrusova le torna addosso, però al tiebreak ha vinto lei.
Mm-hmm. In finale Jacopo è arrivata, secondo te, stanca? Cioè il 6-2-6-2 lo spieghi che non aveva più, aveva finito la benzina, o semplicemente poi Rybakina è una giocatrice superiore alla Kostyuk?
Secondo me Rybakina è superiore.
Siamo d'accordo.
La stanchezza ha un peso, ripeto, sia fisica sia mentale. Anche la soddisfazione di aver fatto finale e poi vai sotto, ti rendi conto che l'altra quel giorno lì è troppo più forte, un pochino ti arrendi anche in maniera inconsapevole. Resta il fatto che la Rybakina, proprio come tipo di gioco, serve forte. Quando le tiri forte dalla parte del dito, la Kostyuk ha dei problemi.
Uh-huh.
E sulla seconda ha ulteriori problemi, non sempre, però è una seconda che può essere aggredita, e la Rybakina ha sfruttato queste 2 piccole carenze che ha ancora la Kostyuk.
Sì, ha avuto una mezza chance nel secondo set,
sì,
in quel sesto,
le palle contro break.
Esatto, in quel sesto game in cui Rybakina sembrava in totale controllo, serena, fosse rientrata lì, magari si configurava un set più lottato, diverso, con qualche dubbio per la kazaka di passaporto, e poi invece no, ha vinto Rybakina. Ti volevo chiedere 2 parole anche sulla Paolini a proposito di Rybakina, perché l'ha fatta sudare come quella che è stata poi vincitrice del torneo, la numero 1 d'Italia. Cosa mi dici?
Che ha ottenuto dei punti molto importanti in chiave classifica mondiale, in chiave race. Secondo me il suo obiettivo deve essere, dopo Wimbledon, di rimanere agganciata nella race, quindi undicesima, decima, adesso è 8ª.
Mm-hmm.
Poi se dovesse mantenere questa posizione, meglio ancora, però ha fatto un buonissimo torneo, è stata un pizzico fortunata perché tra le 8 teste di serie che poteva prendere ha affrontato quella che in questo momento è da incontrare.
Mezza alla strada.
Esatto.
Sportivamente parlando, ovviamente.
E, però poi, come dicevi tu, ha giocato una buonissima partita con la Rybakina, l'ha portata al terzo, e questa le deve dare ulteriore fiducia per cercare di fare bene già a Madrid.
Sì. Senti, visto che stiamo parlando di italiane, una menzione d'onore io la devo fare a Sara Errani. Perché comunque battere Kalinskaya... Quanto lotta Errani ancora, a proposito di star lì? Cioè, battere Kalinskaya all'ultimo turno delle quali...
Tra l'altro...
È un risultato di grande spessore.
Mai, neanche quando era al massimo, all'apice della sua forma, Stoccarda non era il torneo per lei. Quindi averla battuta a Stoccarda è un gran risultato.
È veramente un gran risultato. E anche a Bogotà l'abbiamo vista lottare Errani. Cioè Errani resta lì e lotta. Io mi levo il cappello di fronte...
Fai bene.
Di fronte a questo tipo di atlete. Perché, no? Quello che dicevamo prima, cioè Errani cosa deve chiedere alla sua carriera? Insomma, ha ottenuto grandissimi risultati per i mezzi anche fisici che Natura le ha dato a disposizione. Cioè, è ancora lì che lotta e che batte Kalinskaya.
Senza un servizio.
Senza il servizio. È lì che lotta, che si è ricostruita una classifica dopo tutti i problemi che ci sono stati. Che gira il mondo, che va veramente a è ripartita manovrando dalle retrovie del tennis mondiale, quando magari in tante avrebbero detto ma chi me lo fa fare, e si è ricostruita una classifica e batte una che in questa stagione, insomma, l'abbiamo vista, Kalinskaya, finale 1000, il risultato in Australia, adesso mi viene un lapsus, erano quarti o semi, Jacopo, di Kalinskaya in Australia?
Quarti.
Quarti, insomma, cioè, è stato un risultato davvero di prestigio e mi sembrava doveroso sottolinearlo. Vuoi aggiungere qualcosa su Stoccarda?
No.
E allora andiamo a quello che è successo nel resto della settimana. Allora, il resto della settimana che ha visto, Jacopo? A Monaco, la finale tra... Monaco? Io conosco... Mi viene sempre questa cosa qua, sempre mi verrà per sempre. L'ho già fatta anche, ma non riesco proprio a levarmela. Struff che batte Fritz grazie a questa finale torna al numero uno d'America, perché per una settimana era stato superato da Ben Shelton, invece grazie a questo successo opera il controsopparso, 13 lui, 15 Shelton. Ma Jacopo, Struff che l'anno scorso ha fatto finale a Madrid, terra rossa, dove ha un po' più di tempo, giocatore che tira forte, un giocatore che può fare male.
Tra l'altro stavo pensando, non so se ieri o l'altro ieri, a questa cosa, mi chiedevo, ma se potessi rinascere e giocare in un certo modo, essere un giocatore, è troppo facile dire uno fortissimo, no? Vorrei essere Djokovic, no. Grazie. No, io vorrei rinascere, essere Struff, perché ho sempre in mano il gioco. Cioè, tiro forte di dritto, tiro forte di rovescio, ho una buona mano e servo
molto bene. È carina questa scelta, questo gioco. Cioè, se puoi rinascere, ma non vale sceglierne uno fortissimo, chi
esatto.
Scegli?
E poi vorrei sempre avere in mano il gioco. Cioè, è una cosa che, visto che non l'ho mai avuto in vita mia, Struff è da apprezzare. Tra l'altro ha vinto il torneo senza perdere un set.
Io vorrei essere Fabio Fognini, perché penso che sarei stato ancora più matto di lui.
Fognini che ha rischiato di essere squalificato questa settimana a Oeiras.
Non ho visto l'episodio.
A fine primo set del primo turno, partita che poi ha vinto, perde il set 6-4, tira una pallata dritta per dritta, lui era nel lato lontano dalla tribuna in cui ha tirato la pallata, pallata che ha mancato il presidente della federazione portoghese di 15 centimetri, lo ha colpito sul rimbalzo del muretto, no? E questo si è infuriato.
Mi sento male, non l'avevo vista, completamente persa, perdonatevi, scusate la risata. Cioè, avesse beccato il presidente della federazione portoghese, faceva riderissimo.
E vabbè.
No, scusami se ti ho interrotto, stavi finendo il discorso su Struff, dai.
No, ha giocato alla grande, ha concesso due game a Rune nei quarti, e ieri aveva in mano il gioco contro Fritz e alla fine lo ha anche dominato nel secondo set.
Senti,
meritatissimo il suo primo titolo ATP.
Visto che citi Rune e giustamente hai citato il primo titolo ATP di Struff, cosa ne pensi della mamma che ogni volta che perde Rune ha una scusa? Cioè, a sto giro, proprio dopo la partita con Struff, sì, bravo Struff, ma Holger non era al meglio. Stava bene.
Grazie, ha perso 6-2-6-0. Ci mancherebbe, avesse detto, ha giocato la partita più bella della sua vita, ha fatto due game.
Però ogni volta c'è un po' una scusetta, no? Cioè, anche l'altro, non lo so.
Ma finché lo dicono, lo dice una mamma, è comprensibile.
Ok, va bene.
Poi ci sono mamme e mamme, certo. Mia mamma mi avrebbe riempito di sberloni. Tipo già da fuori dal campo, ma poi te ne do il resto di quelle che stai prendendo.
Così impari a prendere 6-2-6-0. Va bene, e oltre a Struff a Monaco vuoi segnalare qualcosa? A me ha fatto molto ridere vedere Auger Aliassime con i guanti, ad esempio. Faceva freddo.
Che poi è tremendo, per chi ha il rovescio a due mani, quando fa freddo, cioè la mano destra bene o male è impegnata sempre e quindi rimane un minimo calda, mm-hmm. E la sinistra invece si ghiaccia. E avere la mano ghiacciata sul manico, quindi non hai sensibilità, è orribile. Mi succedeva spesso al mattino quando vai nei palloni che si sono dimenticati di accendere il riscaldamento,
certo.
L'hanno acceso un secondo prima,
certo.
E fa un freddo cane, e prima che riesci a scaldare sta benedetta mano sinistra ci vuole almeno mezz'ora. Quindi è tremendo Monaco di Baviera, anche ieri il campo sembrava una palude, vedi la gente sugli spalti, già con, mezzo, con gli ombrelli un po' aperti perché piovigina, tutti coperti. Bisognerebbe trovare una settimana diversa per disputarlo, però una settimana che non esiste.
Eh no, anche perché poi dalla prossima stagione addirittura sarà TP500 con dei piani di ricostruzione del nuovo centrale piuttosto, insomma, piuttosto suggestivi, quindi ci sarà un investimento serio su Monaco di Baviera. D'altra parte siamo nella regione più ricca d'Europa, quindi se non lo fanno loro chi? Quindi sarà quello, farà freddo, ma il torneo anzi si diventerà più prestigioso, passerà a categoria 500 con appunto anche un nuovo centrale. Oltre a quello c'è stato Bucarest a livello maschile, finale Fucsovics-Navone, di Navone avevamo un po' accennato, e insomma un altro argentino terraiolo che si aggiunge alla flotta, nuovo numero 41 della classifica, 23 anni, quindi insomma può... C'è della carriera davanti. Mi dici qualcosa su di lui ancora prima di Fucsovics, che poi oggettivamente ha vinto il torneo?
Sono curioso di vedere cosa possa fare nei tornei più grossi. Sta dimostrando che nei 250 è da tenere d'occhio. Voglio vederlo contro non tanto un top 10, però un top 30, un top 25. Certo. È vero che ha battuto Cerúndolo in questo torneo, però Cerúndolo è molto poco argentino e molto più italiano in questo. Cioè, una mattina si sveglia a voglia e una mattina si sveglia invece a meno voglia, fermo restando che con Navone ha lottato fino alla fine. Io rimango dell'idea che l'argentino più forte sia Echeverri, potenzialmente. Però sono curioso, vediamo fino a dove può arrivare Navone.
Qui dentro questa settimana c'erano anche Darder, appunto battuto al primo turno da Navone, Nardi che ha perso con Seibot.
Nardi molto sfortunato, perché la partita la stavo seguendo, sì, mentre registravamo la scorsa settimana, e lì è un po' la sfiga, perché ha avuto 5 match point sul 5-3 e dopo che Seibot gli ha annullato il quinto, parità, scambio,
e
Nardi
mette male
la caviglia, rimane in campo, ma gioca da fermo, in poche parole. Seibot è un po' masochista, permette a Nardi di tenere la battuta sul 5-6 sbagliando due risposte, poi Nardi chiude gli occhi sugli altri due colpi, però temo che sia un infortunio non serissimo, ma non so se ce la faccia a recuperare per Roma. È peccato, perché fa uno dei 5 match point, problema risolto, e magari certo, arriva lui più avanti, avrebbe incontrato proprio Navone al secondo turno.
E Sonego invece che esce con Fonseca. Su Fonseca non abbiamo parlato tanto, o forse sì, l'abbiamo accennato quando
a Rio, sì,
fatto la puntata di Rio, sì.
Insomma, gioca veramente bene.
E basta.
Anche lui, sì, è un giocatore da primi 20 entro 2-3 anni, secondo me.
L'Italia a Bologna dovrà stare attenta al Brasile. Tra Seibot e Fonseca, cioè, se si presenterà in ottica, c'è da vedere chi andrà post US Open, se Sinner di nuovo decide che non è il caso di andare a fare quel tipo di prima parte. L'Italia insomma trova due giocatori comunque brasiliani che stanno piano piano venendo fuori e non vanno sottovalutati, ecco, potrebbero dare fastidio. Jacopo, il torneo della settimana lo do per onore di cronaca, finiscono con Sloane Stephens che batte la Linetta Rouen in un 250 femminile, il cui prize money per la vincitrice era 30.000 euro, meno della metà di un primo turno slam. Non è che devi dare un'opinione, ho dato lì la notizia e...
Okay.
Era per dire, no, che comunque queste settimane hanno i loro pro e i loro contro, cioè non è che è chiaro che i giocatori professionisti giocano poi per per denaro, cioè come tutti gli sportivi, no? Lo fanno perché gli piace, ma perché ci sono connesse anche dietro dei chiari vantaggi economici nel fare gli sportivi professionisti di alto livello. Ecco, l'altro lato di settimane come questa è che appunto può esserci un torneo come il WTA 250 di Rouen, in cui il primo turno si prendono 2.512 euro da tassare, il secondo 3.500.
Non si coprono le spese a perdere il primo turno.
Esattamente, al secondo 3.500 sempre da tassare, ai quarti 5.750, se fai semifinale prendi 10.100 euro, se fai finale 18.110, se vinci il torneo 30.650 euro. Però ci sono 250 punti WTA, che è la ragione per cui insomma ti spingi, no, a scalare per poi costruirti una classifica. Volevo solo dare questo. Jacopo, direi che abbiamo fatto un bel panorama di tutto quello che è successo questa settimana. Manca una notizia. Ho fatto la pausa scenica, no, il forfè di Novak Djokovic a Madrid. Sesto forfè della carriera di Djokovic a Madrid. L'anno scorso non era andato, nel 2021 non è andato, l'ultima apparizione resta in quella semifinale da più di 3 ore e mezza con Carlos Alcaraz nel 2022, un torneo che comunque aveva già saltato altre volte in carriera, 2010, 2014, 2015, quindi appunto sono 6 in totale le volte in cui Djokovic ha saltato Madrid nel corso della sua carriera. Non ci si può definire di certo sorpresi, insomma era una notizia abbastanza nell'aria. Ti chiedo di soltanto un'opinione, cioè non hai la sensazione che invece Djokovic avrebbe bisogno in questo momento in cui ha giocato anche abbastanza poco di giocare un po' di più?
Probabilmente preferisce in questo momento allenarsi una settimana in più rispetto ad andare a giocare a Madrid, torneo nel quale le condizioni sono estremamente diverse da quelle che troverà a Roma e a Roland Garros, quindi dice vado lì per cosa? Perché intanto non mi aiuta in prospettiva del torneo a cui tengo di più, che è Parigi. Secondo me è anche una scelta corretta. Cioè,
okay.
Anche perché alla fine sono quasi 2 settimane di allenamento in più, perché comunque a Madrid devi arrivare,
certo,
diversi giorni prima, devi iniziare ad abituarti alle palle, alla velocità del campo, al fatto che sei in altura. Secondo me ha fatto bene. Certo, è un ulteriore vantaggio per Sinner, che potrebbe rosicchiargli ulteriori punti per provare a essere numero uno alla fine di Roland Garros.
Per essere numero uno sai che può essere numero uno già prima del Roland Garros? Chiaro, è uno scenario particolare. Deve vincere sia Madrid che Roma. Se Sinner vince sia Madrid che Roma, può essere numero uno già lì. Però deve vincere 2 Masters 1000. Ecco, non è che li danno in omaggio, soprattutto in ottica, magari qualcuno non ha ascoltato la puntata di settimana scorsa, in ottica delle parole di Sinner che, esatto, aveva detto a Monte Carlo: io andrò a Madrid con, se faccio un turno /2 sono contento, stiamo mettendo benzina nel serbatoio, quindi grandi carichi di lavoro, suppongo, l'ha detto in palestra questa settimana, sarà un po', come si dice in gergo, Jacopo, imballato. Numero uno del seeding, comunque, Sinner è statisticamente nella storia dei Masters 1000 un italiano. Numero uno del seeding non lo era mai stato. Un altro piccolo record di Jannik Sinner. Ultimo tema della settimana, Jacopo, delle news in generale, il ritiro ufficiale di Garbiñe Muguruza. Era ferma da febbraio 2023, ha detto insomma che non tornerà più. Se ne va una giocatrice che ha fatto 4 finali slam, 2 volte vincitrice slam, 17 titoli in carriera. La curiosità dei 2 slam vinti, Jacopo, è che non è che in molte possano dire di aver battuto in finale slam Venus e Serena Williams. Lei sì, i suoi 2 titoli sono contro Venus e Serena. È anche l'unica ad averlo fatto.
E tra l'altro, secondo me è curioso il fatto che abbia vinto sulla terra e sull'erba. Io credo che il cemento rimanga la sua superficie migliore.
si è fatta fregare dalla Kedin nella finale dell'Australian Open 2020.
Anche se non era la Muguruza di 2-3 anni prima, secondo me.
No, e la Kedin giocò un torneo della Madonna, possiamo dirlo, detta proprio così, senza troppi giri di parole, quindi non è che... insomma l'ha buttato, si è fatta fregare, nel senso di la Kenin poi quel livello lì non l'ha più mostrato, però in quel torneo lì giocò fortissimo. Continua pure su Garbigna.
Per me poteva fare di più. C'è stato quel periodo in cui è stata allenata da Sumik, che tornasse indietro probabilmente una scelta che non rifarebbe, che l'ha creato confusione, perché Sumik voleva diventasse una giocatrice estremamente d'attacco e lei non ne aveva le qualità né di posizione né di tocco a rete per essere una giocatrice così d'attacco. Lei doveva venire a rete per chiudere la volée, per giocare uno schiaffo al volo facile da metà campo, non per fare una volée bassa e poi chiudere con la volée successiva. E ha perso del tempo. È vero che con Sumik, nel periodo in cui era allenata da Sumik, ha vinto Wimbledon, però è anche vero che in quel torneo Sumik non c'era e c'era Conchita Martinez.
Me lo ricordo.
Non so se sia stato un caso, però Sumik le metteva agitazione. Ha fatto tanto, però, ripeto, secondo me poteva fare di più, perché nei momenti in cui giocava bene
era
molto difficile da contrastare. È stata una delle pochissime che sul piano della potenza ha detto: Serena, tiri forte? Dai, vediamo chi tira più forte. Mm-hmm.
Sì, Azarenka nei suoi migliori livelli con Serena tenevano quella potenza lì è vero, è Muguruza probabilmente. Va bene. Jacopo, direi che con questa chiosa su Garbigna Muguruza e la sua seconda vita, a cui auguriamo il meglio, andiamo alle domande della settimana. Jacopone, che domanda abbiamo questa settimana?
Allora, è un caso, però ho scelto diversi Antonio. Parto da Antonio Corda.
Antonio.
Secondo voi Federer avrebbe sofferto di più con Sinner o con Alcaraz?
Secondo me con Sinner.
Anche secondo me Alcaraz si sarebbe messo a giocare a vediamo chi fa il punto più bello.
In bocca al lupo, Carlitos.
E secondo me sarebbe andato in fissa, avrebbe perso un sacco di punti pur di vincere quello più bello della partita, e alla fine però la stretta di mano avrebbe vinto Federer.
Sì.
È un gioco,
sì, 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 sì.
Perché poi bisognerebbe dire: ah, sulla terra succede questo, sull'erba così.
Giocando
anche facendo una battuta,
certo. No, è una battuta che ha un fondo di verità. Cioè, Alcaraz piace tutto quel lato lì, ed è anche per questo un giocatore già molto amato, perché è un giocatore divertente, un giocatore bello da vedere. Cioè, sicuramente sarebbe stata una partita interessante e sarebbero venuti fuori dei punti importanti, però forse a livello di quadratura, perché con i dovuti paragoni del caso, no, puoi vedere un pochino in Sinner una specie di Djokovic, no, come idea di giocatore,
di tennis.
Esatto, di tennis, e se vai a vedere cosa è successo poi tra Djokovic e Federer, Federer insomma ha sofferto parecchio Novak Djokovic, quindi ti dico Sinner anche per questo. Next.
Antonio Sepe torna indietro a sabato scorso. Stanno per sorteggiare il tabellone a Barcellona e dobbiamo immedesimarci in Cobolli. Preferiamo avere Nadal al primo turno per vivere un'esperienza unica che racconterai poi a figli e nipoti, o preferisci un avversario più comodo ed evitare quindi anche lo stress di incontrare uno come Nadal sulla pista Nadal?
E
tu
cosa
avresti scelto?
Io avrei scelto di giocare con Rafael Nadal sulla pista Nadal.
Perché?
Ma è perché te lo porti tutta la vita, dai. Comunque ci hai giocato con Nadal. Tanti dicono mi sarebbe piaciuto giocare con Federer, mi sarebbe... E tu hai giocato con Nadal, è vero, è un Nadal che non lo puoi definire Nadal, però eri lì e dici: oh, io comunque ci ho giocato. Io non ho dubbi. Okay. Tu la pensi diversamente, secondo me, e spiega.
No, non necessariamente, perché io la penso con... È l'unica volta in cui sono in tabellone a Barcellona.
Ah, ok. Ma perché devi dico, pensare così? Magari?
No, Cobolli quante volte giocherà a Barcellona, quindi... Sono d'accordo con quello che hai detto. Cioè, gioco con Nadal, un'esperienza che non dimenticherò mai e che alla fine, dopo averla vissuta, magari ti rendi conto, l'ho fatta più grossa di quella che era. Alla fine tirava la pallina e io dovevo giocarla meglio. La prossima volta che gli capita una situazione simile, la gestirà sicuramente meglio.
Jacopo, io penso sempre a Giulia Gatto Monticone, che trova... Serena Williams sul centrale di Wimbledon. Mm-hmm. Secondo me è contenta di aver perso il primo turno di Wimbledon. È andata sul centrale, ha giocato sul centrale di Wimbledon con Serena Williams, con la duchessa e tutti quanti che la guardano e si fa il selfie alla fine. Dici, vabbè, ho perso, chi se ne frega, però che esperienza mi sono fatto. Cioè, e te la porti per sempre. Magari poteva giocare al primo turno sul campo 20 con Sara Sorribes e vincere la partita, no? Supponiamo, e fare un turno in più e dire ho fatto secondo turno a Wimbledon e poi perdere da un'altra. Ma sarà meglio perdere al primo turno con Serena Williams e vivere per sempre l'esperienza del centrale di Wimbledon che battere la Sorribes e fare, sì, 50.000 euro in più, va benissimo, 30.000 euro in più, va bene. Sono mica quelli che ti cambiano la vita. Non sono i soldi la risposta, se la vogliamo mettere dal lato economico o aver fatto un turno in più a Wimbledon. L'esperienza, secondo me è contenta Giulia Gatto Monticone di aver giocato sul centrale di Wimbledon e aver perso con Serena Williams al primo tour.
Giusto.
Next.
Terzo Antonio e ultimo. Tralongo. Sono di Palermo e ho 23 anni e ho una proposta per voi.
Vai.
Se un'italiana arrivasse in finale al torneo di casa, quindi di Palermo, vi andrebbe di venire a vedere la partita assieme a me? Ho la sfortuna di vivere distante dal grande tennis, dunque impossibilitato nel conoscervi di persona. Manco abitasse, non lo so, alle Hawaii, ma la fortuna di avere un piccolo torneo nella mia città, siete l'unico motivo per cui non odio il lunedì. Antonio, noi ti
allora,
ringraziamo tanto.
L'ultima è bella. Beh, non è una brutta idea, eh?
Io sarò già al mare.
Tu sarai già al mare. E sappiamo che Jacopo è un po' allergico agli aerei. C'è da vedere se c'è un Alghero Palermo. Non è impossibile.
L'anno scorso è andata in finale
la Paolini, che perse con la Zheng. Come no? L'abbiamo vista assieme.
Esatto.
Quindi, allora, non è impossibile, però allora, io non me lo sento di prometterlo, però magari, Jacopo, una mezza follia?
Dai, vediamo. E poi c'è sempre il problema Jade.
Vabbè, la lasciamo...
Dove? Al mare da sola.
La lasciamo al mare da sola con Tuido.
Sì.
E poi quando torni...
Sì, ci sono 8 Jade.
Esatto. Qual è la mail della settimana?
No, ancora un paio.
Ah, ok.
Questo era l'ultimo, Antonio.
Ho capito l'ultima, pensavo fosse l'ultima. Vai, next.
Enrica parla della programmazione estiva di Sinner, quindi sì, del fatto che giocherà a Bostad dal 15 al 21 luglio. Sì. Non era meglio se avesse scelto Amburgo, quindi un torneo 500?
Secondo me vorrà rimettere più partite possibili in ottica Parigi, olimpica ovviamente, e magari a Bostad è sicuro che è più sicuro di andare avanti e di giocare, perché secondo me quella settimana lì avrà bisogno di ritrovare sensazioni giuste sulla terra rossa, no? E quindi giocare il più possibile. Non che ad Amburgo non giochi il più possibile, però a Bostad teoricamente gioca ancora di più.
Poi credo che lo abbiano incentivato ad andare a Bostad in maniera importante.
Economicamente, dici, beh sì, sì, in Svezia i soldi non mancano, quindi anche lì... Però tu la vedi così come spiegazione? La vedi proprio banalmente?
No, spiegazione numero uno è vuole preparare le Olimpiadi.
Ok, e quindi giocare il più possibile, non che Amburgo non glielo consenta, però magari ci sarà un tabellone più forte,
più complicato,
ecco.
A proposito di Olimpiadi, Fabio, preferireste un oro olimpico o uno slam isolato? Cioè, passa più la storia Monica Puig o Sofia Kenin, che hai menzionato poco fa? Sono due domande un po' diverse. Partiamo dalla prima.
Rispondi tu per primo.
Va bene. Allora, le Olimpiadi sono una volta ogni 4 anni. Gli Slam ce ne sono 4 all'anno. Credo che poi dipenda anche dal paese di provenienza. Mm-hmm. Cioè, sì. Monica Puig
ha fatto
sempre
la storia, certo.
Rimarrà nella storia. La Kenin, essendo statunitense, sì, l'oro olimpico, gli Stati Uniti quanti ori vincono alle Olimpiadi ogni...
Ad ogni sì, non se la fila nessuno.
Massu, penso abbia preferito vincere l'oro piuttosto che... oppure avrebbe preferito vincere uno slam. Secondo me preferisce l'oro, perché poi a ogni Olimpiade loro fanno rivedere.
No, le Olimpiadi sono le Olimpiadi, ragazzi, però questa, Jacopo, questa chiave di lettura che hai dato è secondo me quella corretta. Perché paese giochi? Come Italia, rispondiamo come Italia. Vale come Italia fino a poco fa valevano clamorosamente entrambi, perché insomma Slam eravamo fermi da un bel po', e oro olimpico, figurati, non c'è mai stato. Quindi in ogni caso avresti fatto la storia.
Sarebbe interessante chiedere a Sinner in questo momento, cioè prima del Roland Garros, preferisci
è una domanda da
un
fare.
Secondo slam o l'oro olimpico?
Sì,
secondo me in questo momento ti dice secondo slam. Magari dopo che ne ha vinti 8-9, edizione successiva olimpica, che è Los Angeles, potrebbe risponderti no, adesso vorrei vincere l'oro olimpico.
Prova a chiederlo a Novak Djokovic se preferisce uno slam o l'oro olimpico. No, dipende dal momento.
Però chissà, quando era 22, secondo me preferiva fare 22.
Certo. Su quello non c'è dubbio. Su quello non c'è alcun dubbio. Però... Sì, dipende davvero proprio dal paese chi rappresenti. Le Olimpiadi comunque sono magiche, ragazzi. Cioè... tutti gli sportivi è una cosa che ha il suo fascino, la sua magia. È vero che nel tennis è sentita di meno, si dice sempre un tennista alle Olimpiadi non gli interessa niente. Secondo me non è vero, perché vale appunto dire a Massu o alla Puig. È chiaro che dipende davvero dai momenti e dalle carriere. Alla fine non abbiamo risposto, abbiamo dato una risposta un po' così.
No, però non abbiamo detto tu cosa preferiresti, cosa avresti preferito.
Non lo so.
Io mi prendo l'oro olimpico.
Tu ti prendi l'oro olimpico?
Sì.
Non lo so, io mi prendo lo slam.
Poi c'è slam e slam.
Infatti io mi prendo lo slam. Sto sempre pensando vinco Wimbledon, dai. Ciao e ciao a tutti, quindi dico lo slam io.
Va bene, ci siamo. Mail della settimana è di Luca.
Vai.
Allora, seguo assiduamente il tennis, era della scorsa settimana ma mi era sfuggita di mano.
Ah, hai capito.
Seguo assiduamente il tennis dal 2007, stregato dalle gesta di Federer. Dal 2013-14 ho un gruppo di amici, inizialmente erano due, da qualche anno se n'è aggiunto un terzo, con cui sognavamo un numero uno di nazionalità italiana. Mm-hmm. Inizialmente avevamo riposto tutte le nostre aspettative su Quincy. Seguivamo le sue partite in Sud America contro Delien, Gianni Minà o Safuat, quando c'era qualche malato di mente che metteva i suoi risultati live nei commenti di livetennis.it alle 3 o alle 4 di notte. La sua mancata esplosione nel tennis dei grandi ci ha assestato un brutto colpo, a cui si è aggiunta per me tifoso di Federer la finale di Wimbledon 2019, quando ho seriamente pensato che il tennis fosse morto e sepolto. Poi arriva lui, Jannik, e pian piano è tornata la passione e il tifo. Siccome è difficile incastrare gli impegni di tutti, tra figli piccoli e altro, non siamo ancora riusciti a vedere una finale di Sinner insieme. Di solito passiamo tutto il tempo a scriverci impressioni e commenti su WhatsApp. Così mi sono deciso, circa un mese fa, invito tutti e tre gli amici, famiglie comprese, a casa mia a pranzo per domenica 14 aprile, giorno della finale del 1000 di Monte Carlo. Tenetevi liberi, che se gioca uno dei nostri giocatori preferiti pranziamo e poi guardiamo la partita tutti insieme. È da stamattina, poco dopo alle 7, che cucino. Tra l'altro con mia moglie avevamo pensato ad un menù tutto a base di carote, e grazie al giudice di linea, mattina era sabato, e grazie al giudice di linea, al giudice di sedia, ci sarà il pranzo ma non ci sarà nessuna visione di partita.
Bellissima. Comunque c'è della gente incredibile, veramente della gente incredibile. Super, super, bello. La rubrica del mail della settimana sta iniziando a piacermi molto, Jacopo. Bene, è divertente.
Devo ricordarmela ogni volta.
Eh sì. Va bene, complimenti e niente, mandiamo... Manda la fattura... Era Luca, giusto?
Sì.
Manda la fattura del pranzo...
Alla Turt,
esatto. Fatela rimborsare. Andiamo allo schiaffo della settimana. A chi lo dai, Jacopone?
Ce l'hai?
Io sì, tu?
Vai tu, dai.
No, il mio è uno schiaffetto leggero, eh? Non, okay. Oggi è molto leggero, però... Senti, secondo me, lo devo dire, la premiazione del torneo di Stoccarda è una cafonata incredibile. È una cafonata, perché viene fuori un po' questo DNA, un po' cafone della musica truzza tedesca che hanno dentro, capito? Cioè... Il tizio che dà le chiavi e scendono con la Porsche entra in campo, è una cafonata, dai, diciamo.
Quindi ma perché poi non l'hanno fatta guidare la ribacchina?
La ribacchina non ha la patente, Jacopo, e questa è la parte divertente. Cioè, lei
vabbè,
non...
ma non
lei...
sa guidare?
Evidentemente no, non anche perché, dai, se non hai mai guidato, tirare giù quella macchina lì dalle sbarre rischi di fare un danno clamoroso, quindi è comunque una cosa magari un po' delicata, devi partire piano, devi stare attento a scendere giù dalle due sbarrone e entrare in campo. Comunque la trovo veramente una roba super, super cafona, cioè mi fa ridere, eh? Non la vorrei abolire, però uno schiaffetto a dire, siete proprio...
Dovrebbe scendere Erpiota.
Sì, siete cafoni, cioè, guardi, entri con la Porsche in campo, una cafonata, come per dire, oh, guarda che macchinone che ho vinto, e loro che ci tengono a far vedere, hai capito, il loro prodotto di alta ingegneria tedesca, ma dai, eh. E questo è il mio schiaffo, quindi uno schiaffo forza molto bassa alla premiazione cafona del torneo di Stoccarda.
Tra l'altro la giocatrice può scegliere tra i soldi e la macchina, tu cosa sceglieresti?
No, la macchina.
Scegli la macchina?
Ma sì, dai.
E dopo che l'hai vinto 4 anni di fila?
Ah no, ma è chiaro che...
Continui a scegliere la macchina?
No, no, chiaro che no. Dici, ne ho una, massimo due, se un anno magari ce n'è una versione che mi piace particolarmente, però no, vado di auto.
Va bene, allora...
La tua, il tuo schiaffo.
Giovedì mattina mi arriva un messaggio sul cellulare... Ci spiace, però il servizio internet in questo momento ha dei problemi, speriamo di risolvere entro le 19 e, come sapete, giovedì alle 21 giocava la Roma e senza internet per me era un problema.
Che sfiga.
E quindi, poi la cosa bella e divertente è che io passo, non so, già da martedì inizio a fare i conti, ok, mancano 56 ore alla partita, poi ne mancano 32, poi ne mancano 11.
Veramente male il tuo rapporto.
E poi la cosa straordinaria è che dal 30° del primo tempo non vedo l'ora che finisca, cioè passo 4 giorni ad aspettare che arrivi e poi quando arriva non vedi l'ora che passino quei minuti. È un controsenso incredibile.
È un rapporto veramente deviato quello che hai con il tifo per la tua Roma.
Resta il fatto che... non viene ripristinato il servizio, quindi non riesco a vedere la partita, l'avrei voluta vedere su Sky, perché proprio non funziona nemmeno il telecomando, quindi cosa faccio? Attacco al televisore, al cellulare e la guardo su DAZN. Problema di DAZN, qual è il principale? Che le seconde voci sono tutte a Lazio e non nascondono la loro poca simpatia nei confronti della Roma, in questo caso Dario Marcolin. Allora, gol del 2-0, Pardo, che fa, adesso c'è Dybala, prova, e fa 2-0 Roma! Urla come un pazzo, no? Marcolin, 2 secondi dopo, con un tono che sembrava fosse un funerale, fa, sono 3 i fattori di questa azione. Dybala mette questa palla nell'angolino, ma in modo morbido, non ha voluto forzare, ha cercato più l'angolo, la tecnica. Ma chi cazzo se ne frega? Ha fatto un gol della Madonna! Cioè, poi riparte Pardo, no? Nono gol in 15 partite con De Rossi! E lui ha calciato molto bene Dybala. Ma sparati, va!
È
tremendo Marcolin, perché poi ha commentato sabato la semifinale di FA Cup, no? Chelsea contro Manchester City, ha passato tutto il tempo a criticare... Ogni singola giocata ce l'aveva in particolare con Bernardo Silva, E chiaramente chi ha fatto l'unico gol della partita? Niente, Bernardo Silva.
Niente, ogni settimana c'è un nuovo amico per Jacopo, aggiungiamo alla lista degli amici.
Ma poi Marcolin, ma cosa Marcolin? Ha fatto Marcolin nella vita per criticare De Bruyne? A un certo punto criticava De Bruyne. Vabbè.
Secondo me sei stato troppo cattivo in questo schiaffo. Adesso se Marcolin è tennista glielo dicono, sono affari tuoi. Io mi chiamo fuori, signor Marcolin. Da questa...
Non deve commentare le partite della Roma.
Da questa cosa, no, no, no. Sei veramente troppo ultras. Ti si chiude la vena quando ti toccano la Roma. Jacopone, che dire. La settimana scorsa è saltato il good job a you. Qualcuno magari se ne sarà accorto, perché in quel momento è caduta la connessione. E non
ma
ci...
mi si è spento tutto perché non mi ero accorto che ero rimasto all'1%.
Chiaramente.
Adesso siamo al 34%.
Perfetto. E quindi magari qualcuno si sarà chiesto perché la puntata finisce con good job a you e parte il Marla con la sigla. Perché a Jacopo era caduto tutto e non ci andava di riconnetterci per dire good job by you e chiudere e poi metterlo in montaggio. Quindi c'è una spiegazione anche al good job by you mancato di settimana scorsa, che ha messo in difficoltà anche il Cuzzo in fase di montaggio, perché mi ha detto ma scusa, ma cosa è successo alla fine? Gli ho detto guarda, è caduto Jacopo, montala uguale. Quindi Jacopo, good job by you,
good job by you,
ciao, alla prossima,
ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato lo Monaco.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.